In studio Cristina Zamboni. In Medio Oriente 11 persone di una famiglia sono state uccise nella città di Gaza dalle forze armate israeliane. Lo riporta l'emittente Al Jazeera, secondo la quale il fuoco è stato aperto perché le persone, membri di una famiglia che stava viaggiando su un minibus, avevano attraversato la linea che delimita le aree sotto il controllo dell'esercito israeliano. Sale così a 28 il numero di palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Intanto, durante la notte, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio da parte di Hamas. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato l'identificazione del corpo e ha aggiunto che Israele, citiamo, non scenderà a compromessi con Hamas e che si impegnerà per riportare tutti i prigionieri deceduti sul suolo israeliano. Pakistan e Afghanistan si riuniranno a Doha, in Qatar, per tentare di giungere a un accordo di pace duraturo. Lo ha dichiarato un portavoce del governo afghano dopo che i due paesi hanno esteso il cessate il fuoco scaduto ieri. Al termine delle 48 ore di tregua, venerdì sera, il Pakistan ha attaccato l'Afghanistan, uccidendo una decina di civili, tra cui anche alcuni bambini. Dall'incontro di ieri sera con il presidente statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ottenuto dalla Casa Bianca una fornitura dei missili a lungo raggio capaci di colpire in profondità il territorio russo. Dopo il colloquio, Trump ha fatto sapere sulla sua piattaforma Truth di avere consigliato a Zelensky, così come al presidente russo Vladimir Putin, di fermare gli scontri e raggiungere invece un accordo di pace. Intanto, durante la notte, una quarantina di droni ucraini hanno colpito le regioni russe sul Mar Nero. Lo riferisce il Ministero della Difesa russo, che ha specificato di avere neutralizzato tutti gli attacchi. La Svizzera ha bisogno di un suo ecosistema di droni, ne è convinto Thomas Rothacher, vice responsabile dell'armamento presso Arma Suisse. In un'intervista diffusa oggi dalla Neue Zürcher Zeitung, Rothacher ha spiegato che la Svizzera, grazie alle sue prestigiose università e all'industria, potrebbe essere un paese dominante nella produzione e esportazione di droni. A Berna i delegati del PLR si riuniscono per decidere la nuova presidenza del partito. Per la co-presidenza si sono già annunciati la consigliera nazionale sangallese Susanne Vincenz Stauffacher e il consigliere agli stati del Canton Glarona Benjamin Mühlemann. Durante l'assemblea si discuterà anche degli accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Nelle prossime ore sull'altopiano e a nord delle Alpi ancora nuvolosità fino ai 1500 metri in graduale dissoluzione. Nel resto della Svizzera è soleggiato. Domani a sud molto nuvoloso, al mattino sulle pianure qualche banco di nebbia alta fino agli 800 metri.
Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano sulle frequenze di Rete 1. Oggi non parleremo solo di stoffe e ricami, ma di un tesoro custodito con passione nel cuore del nostro cantone. Immaginate un filo sottile che lega indissolubilmente il passato e il presente. Quel filo è l'identità. Quando guardiamo un abito d'epoca, non vediamo solo un capo d'abbigliamento. Vediamo la storia delle nostre nonne, la tenacia dei nostri antenati e le sfide che hanno affrontato. Ogni piega, ogni colore, ogni punto di cucito racconta una storia di migrazione, di festa e di duro lavoro. In un'epoca di globalizzazione e mode veloci, cosa significa indossare la propria storia? Quanto è importante onorare le nostre radici? Riscoprire il valore della lentezza e della cura artigianale, oggi vi invitiamo a ricucire la memoria collettiva, dando valore alle tradizioni passate, non come reliquia, ma come fonte viva di ispirazione per il futuro. Uno strumento potente per la coesione sociale e la trasmissione del sapere. E allora do il benvenuto agli ospiti di questa mattina, che è la Federazione Cantonale del Costume Ticinese. Vorrei subito presentarvi gli ospiti, partendo appunto dalla presidente Cinzia Crugnola. Buon sabato mattina.
Buon sabato a tutti, buongiorno.
Allora, il futuro dell'identità di un popolo si costruisce nel presente con il recupero e la valorizzazione delle testimonianze di cultura materiale e spirituale che gli offre il suo passato. Ecco, Cinzia, un commento a questo inizio, a questo editoriale iniziale.
Ma diciamo che questo è proprio lo scopo della nostra federazione, una federazione nata nel 1937, dopo che a livello svizzero nel 1926 era nata la Federazione Svizzera dei Costumi, proprio con lo scopo di preservare, conservare e tramandare tradizioni, costumi, usi della nostra terra, del Ticino.
Ecco, le domande un po' che ho posto nell'editoriale iniziale, cosa ti senti di rispondere, per esempio, al quanto è importante onorare il passato e valorizzarlo, cioè quanto è importante onorare le proprie radici?
Ma io penso che sia importantissimo, perché se oggi siamo quello che siamo lo dobbiamo anche alle persone che ci sono state prima di noi, quindi ricordarci del passato è un tesoro importantissimo, veramente qualcosa di molto importante da trasmettere alle generazioni future, perché solo chi ricorda il passato può affrontare con piena consapevolezza il futuro.
E allora vorrei anche sentire un commento da parte degli altri ospiti di questa mattina. Saluto Cristina Monico, giusto? Ho detto giusto?
Giustissimo.
Membro di comitato e membro del coro Voce del Brenno. Saluto anche, do il benvenuto a Laura Maggetti e Claudio Zaninetti del gruppo Costumi Centovalli e Pedemonte.
Siamo presentissimi.
Siete presenti. Sì. E Fernanda Maffessanti del gruppo Costumi di Giornico.
Buongiorno.
Laura, buongiorno. Eccole tutte.
Buongiorno.
Ecco, vorrei un po' il vostro commento a questo editoriale. Vuoi iniziare tu, Claudio?
Sì, direi che la premessa che hai fatto tu così inquadra quello che è l'obiettivo, il significato dell'attività che svolgiamo. Un mantra, una frase che per il gruppo Costumi Centovalli e Pedemonte è cardine di tutto ciò che facciamo, e leggo: ricordare il passato per dare un senso al futuro. E credo che Cinzia, la presidente, rispettivamente tu nella premessa, questo concetto l'avete ribadito in modo forte.
Vorrei salutare anche il nostro ospite fisso, lo conoscete molto bene, Enrico Varsi, psicologo, biologo, consulente psicosociale. Buon sabato mattina, Enrico. Oggi affrontiamo il tema delle tradizioni, magari anche più ad ampio raggio, quanto sono importanti, appunto, quanto è importante il nostro passato, spesso ce lo dimentichiamo.
Ciao Clarissa, buongiorno a tutti. Ma sì, direi che se devo vederlo dal mio punto di vista, quindi pensando a un'attività di aiuto, no, verso il disagio in generale, spesso uno dei punti critici è proprio quello, no? È quello di riuscire a rileggere il proprio passato in funzione del futuro, no? Di quello che è una costruzione. Non dimentichiamo che c'è anche tutto un tema legato al radicamento e allo sradicamento, no? Che è molto attuale, molto attuale. Io tra l'altro mi sento molto in casa, essendo sardo di origine, la Sardegna sulla tessitura ha una vecchissima, antichissima tradizione molto bella, e mi viene in mente come prima battuta già il lavoro di una artista sarda molto conosciuta, molto brava, che è Maria Lai, che ha rivalutato di fatto nel suo paese, che era Ulassai, quindi un paesino del centro della Sardegna, centro sud della Sardegna, l'attività di tessitura tradizionale, che poi tipicamente era affidata al comparto femminile, no? della comunità, proprio come elemento non solo di continuità ma di creazione di comunità. Quindi siamo su un argomento che è molto attuale,
che senti
credo.
Anche un po' vicino, vero?
Sì.
Claudio. Volevi aggiungere qualcosa riguardo?
Sì, volevo così puntualizzare due aspetti che sono gli obiettivi principali delle nostre attività, che è quello di dare vita alla memoria dei nostri antenati, rispettivamente il compito di trasmettere questa cultura, queste tradizioni, questa storia alle generazioni presenti e future. Ricordo che ricordare è un'attività fondamentale, l'abbiamo non solamente nell'ambito dei gruppi di costume tradizionali, ma anche nell'arte, nel cinema e in tutte le attività umane. Non possiamo mai pensare di poter costruire il presente e progettare il futuro senza dare un'occhiata al passato, ricordando che mi sa con quello che succede adesso che la storia o è una cattiva maestra oppure noi siamo dei cattivi allievi, perché succedono delle cose che non dovrebbero accadere.
Se avete voglia di partecipare, di fare una domanda o di raccontarci la vostra esperienza, lo potete fare allo 08 48 03 08 08, oppure con un messaggio allo 076 321 1113. Adesso un po' di musica con Tiziano Ferro.
Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede. Però ti ho perso perché iniziamo male ma finimmo pure peggio. Era il mio amico, era l'oltraggio, ci prendeva e ci buttava. Lo dicevo sempre, guarda che qui prima o poi qualcuno muore. E per colpa del... Sì, per colpa del... questa è una canzone, la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa? Questa è la ragione per cui ho rotto tutto. Questo invece è il suono di un amore distrutto. Che fa? Che fa? E l'ho scritta per noi. E l'ho scritta per... L'ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai. L'ho scritta perché non ne potevo più. L'ho scritta perché gli errori ed il rancore adesso ci faranno ballare. Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa? Questa è la ragione per cui ho rotto. Tutto. Questo invece è il suono di un amore distrutto. Che fa? Che fa? E l'ho scritta per noi. E l'ho scritta per... E l'ho scritta perché non credo più alla vita adesso che la nostra è finita. Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore rotto. Che fa? Che fa?
Torniamo a parlare questa mattina a Rete 1 al tavolo di Diamoci una mano di tradizioni, di costumi legati alla tradizione della Svizzera. Vorrei sapere dai miei ospiti, quindi questa faccio una domanda generale, che cosa vi ha spinti, perché vi siete appassionati alle tradizioni? Vedo già dei sorrisi. Cristina, vuoi partire tu magari? Cristina, che invece tu sei membro del coro Voce del Brenno.
Sì, ma in effetti per me è arrivato in un secondo tempo il costume, perché io sono entrata nel coro e il coro è anche gruppo costume, quindi noi usiamo il costume quando cantiamo all'estero, quando cantiamo in istra tedesca, in istra francese. Quindi non è stato un entrare in un gruppo costume, è stato entrare in un coro e poi mettere il costume, che è più difficile, perché il costume fa un po' strano, devo dire, quando lo metti la prima volta, ti senti un po'...
Ecco, ditemi!
Ti senti un po' strano, perché boh, non so, è sta gonna lunga, pesante, poi... Io il primo che avevo era di lana, quindi d'estate un caldo della Madonna, adesso è di cotone, quindi molto meglio. Però ti senti un po' diverso, perché esci da casa con sto costume, le zoccole, noi abbiamo le zoccole, e la gente ti guarda
con calze, però di
con le calze, ma anche d'estate con le calze. Però la gente ti guarda in modo strano, dice, questa dove va? Sembra che siete da carnevale, no? Eppure quando poi ti trovi nelle manifestazioni dove tutta la gente è in costume, ti senti proprio parte di qualcosa ed è straordinario, soprattutto in destra tedesca, dove è molto sentito, quindi hai proprio l'impressione di essere parte di qualcosa di più grande, che è impressionante, è veramente molto molto bello.
Io sono andata, tra l'altro, adesso appunto che parli di numeri, sono andata a cercare e inaspettatamente la Federazione Svizzera dei Costumi sono circa in 20.000 membri a livello nazionale, e questa cifra colloca la federazione tra le principali associazioni culturali amatoriali della Svizzera, comparabile all'Unione Svizzera dei Cori, che sono in circa 43.000, e invece la Federazione Svizzera degli Yodler 18.000. Comunque su un paese di 9 milioni sono numeri significativi, cioè... Non so, ditemi, Cinzia.
Sì, sì, certo, concordo. L'anno scorso abbiamo potuto vedere a Zurigo, in occasione della festa di tutti i costumi della Svizzera a fine giugno, quante persone davvero indossano i costumi. Solo per fare dei numeri, nel Canton Berna ci sono più di 100 costumi diversi raggruppati in diverse associazioni, quindi è davvero ancora qualche cosa di molto sentito. E come ha detto Cristina, quando si partecipa a queste grandi manifestazioni, lì davvero l'abito fa il monaco, perché quando noi ci riconosciamo, capiamo subito dal costume se uno viene dal Canton Berna piuttosto che dal Canton Giura, dal Canton Ginevra o Svitto. Quindi dall'abito noi riconosciamo l'appartenenza delle persone al cantone, e anche noi ci distinguiamo perché gli zoccoli tradizionali sono una caratteristica solo del Ticino, non ci sono in nessun'altra parte della Svizzera. Zoccoli, e per le Cento Valli o la Valle Onsernone o la Valle Maggia, anche i peduli, calzature confezionate con resti di stoffa cucite assieme, trapuntate, quindi sono davvero delle caratteristiche che ci distinguono da tutti gli altri.
Ecco, non si trovano adesso, però come fate? Dimmi, Claudio.
Sì, li si fanno, li si
appunto
fanno ancora,
li fate,
sì,
voi,
perché altrimenti
sì.
Quelle autentiche di anni fa, evidentemente a livello di tessuto, sono compromesse, quindi non sono più indossabili. Un aspetto importante su cui si potrebbe tornare sono le radici, il legame col territorio, e su questo vorrei coinvolgere Laura, perché ha un legame con le Cento Valli fortissimo, e l'anima, no, del nostro gruppo.
Dobbiamo sottolineare però una cosa, Claudio, sì, però, perché con questi numeri vuol dire che comunque qualche cosa di sentito, voi siete risorti come gruppo dopo un quasi 15 anni di silenzio, giusto?
Sì, sì.
Più o meno, no? Dimmi
decina,
tu, Claudio, una decina d'anni.
Sì, 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 sì.
Ecco, come mai? Chi è che ha sentito questa voglia di...
Bisogna dire che la voglia probabilmente c'è sempre stata. Mancava probabilmente il passo decisivo, no? Per il click che facesse così riavviare questa passione, questo piacere, questo dovere verso il passato.
Quindi lo dobbiamo dire, che il gruppo Costumi Cento Valli e Pedemonte risorge nel 2023, ma chi prende le redini? Perché vi è ripartita, ecco, questa voglia, questa
quello
miccia?
Che volevo dire e ritornare a Cristina, lei ha avuto il volano, che era il coro. Noi il volano non è il coro, ma è la Laura, la sua passione, con il marito Ivo, fra l'altro. E per anni, no, gli è stata anche suggerito di dai, riprendi questa attività, questo gruppo, e nel 23 tracchete.
Ma cos'è che è successo il primo giorno?
Laura,
dimmi,
allora,
cos'è avvenuto proprio in quei giorni,
sì,
lì.
Clarissa, allora io ti racconto. Io ho sempre fatto parte del gruppo Costumi Cento Valli e Pedemonte con la mia famiglia, con i miei figli quando erano giovani, perciò l'ho sempre sentite tante queste tradizioni. Poi volevano darlo a me, e io ero troppo impegnata per altre attività, ho detto no. E adesso mi sono presentata nel 2023, dopo vari anni che la responsabile di Loco mi diceva: ma Laura, entra ancora anche solo per tre o quattro persone, ma rientra, andiamo belli in zona tra 15 giorni. Era il 2023, si andava al corteo della Vendemmia, no? E allora ho detto: ma sì, dai, ho parlato in famiglia, hanno detto sì, partiamo. Siamo partiti, eravamo già in 12 con due piccoli spazzacamini. Sono andata al museo regionale di Intragna, ho preso i vecchi costumi, li ho rimessi a posto, ci siamo adattati e siamo partiti. Siamo andati da Tenero fino a Bellinzona con il treno. Già lì avevamo un successo, nel senso che la gente ci guardava. Cantavamo lo spazzacamino, no? Sul treno, poi i nostri vestiti scuri, i pedui, proprio come una volta. Ed è stato bello. E da lì è partito tutto.
Vedo la luce proprio, sì, certo. Nei tuoi occhi è bellissima, sì. L'emozione proprio ancora, sì, viva, ma soprattutto la cosa bellissima è che era e che è una passione di famiglia, cioè tu sei, sì, riuscita a coinvolgere tutta la tua famiglia.
Sì, tutta la mia famiglia, i miei nipoti, mia figlia, mio genero e mio marito. Mio marito è Ivo Maggetti, che suona la fisarmonica, perciò lui è trainante, e sono riuscita a creare un gruppo come volevo crearlo io.
Cioè, com'è che lo volevi tu il gruppo? Hai cambiato qualcosa da come,
sì,
era prima?
Da una volta si è cambiato tanto. Una volta io in mente si sfilava molto rigidamente. C'erano delle regole, non potevi sgarrare, no? Era così. Io ho detto: se voglio creare un gruppo, voglio creare un gruppo che ci sia anche musica, perché le tradizioni, la gente di una volta cantava anche, faceva tante fatiche, però cantava anche tanto, ballava anche tanto, trovava il tempo anche di ballare. E questa sono riuscita a creare questo gruppo.
Musica,
e sono contenta.
Musica, ballare, grazie a Ivo, che è il marito, è un fisarmonicista conosciutissimo nella zona e molto apprezzato.
E infatti, perché l'altra cosa che mi viene in mente, che trovo bellissima, che in famiglia non è evidente, scontato, trovare, no, non solo il luogo dove riunire la famiglia, ma anche una passione dove dici, anche se ognuno ha i suoi impegni, figli che vanno magari via di casa, nipoti, eccetera, ognuno nel suo, però quella cosa che ci unisce come famiglia, che può essere uno sport per magari alcune famiglie, ma in questo caso trovo bellissimo, perché una passione del genere va oltre, anche passano gli anni, magari uno non lo so, non è che ha più voglia di fare sport a livelli altissimi, invece una tradizione così.
Allora, io posso dire che anche per me è stata la stessa cosa, perché io ho cominciato a interessarmi di costumi, di tradizioni, fin da bambina, perché mia mamma faceva parte del gruppo costumi della Val Verzasca, quindi visto che lei partecipava a queste manifestazioni ho cominciato ad andarci anch'io con mio fratello, e poi da lì un giorno la presidente, che adesso è la nostra presidente onoraria, Ebe De Gottardi, che è stata davvero per tantissimi anni presidente della Federazione del costume ticinese, in occasione di un'uscita mi ha detto: ma tu non vorresti entrare nel comitato e fare la presidente? Io sono rimasta un po' pietrificata sul momento, ho detto: ma sì, io sono d'accordo di entrare nel comitato, ma non subito da presidente. No, o presidente o niente. Quindi io mi sono ritrovata a essere presidente di questa federazione senza aver mai fatto neanche un giorno come membro di comitato. Ed è una cosa che faccio da 20 anni. Sono da 20 anni presidente della federazione, ho cercato in questi 20 anni di portare i costumi ticinesi oltre Gottardo, dove siamo davvero apprezzatissimi, di partecipare alle varie manifestazioni. E adesso è quasi il momento che molli il cadreghino, come si dice, quindi ci vuole un ricambio. E prossimamente è giusto che io lasci il posto a qualcun altro.
È già deciso?
Abbastanza, io l'ho già annunciato.
Almeno. L'hai già annunciato, sì. Quindi è una cosa già ufficiale.
Probabilmente ci sono. Il problema è avere candidati con un certo profilo, e lì forse, perché
ma c'è
presidente
un appello,
vuol dire.
No, ma no, io devo capire, state facendo un appello?
Approfittiamo.
Ah, sì, un appello, ecco, presidente,
no, ditemi,
prego.
Che prego.
Io l'ho conosciuta da poco, è una persona di una grande energia, grande passione. E che trascina, dopo 20 anni è giusto, è giusto porsi il quesito continuo oppure no, però ecco,
è difficilmente sostituibile nei tempi che corrono.
Fernanda, da quanti anni tu sei attiva? Nel gruppo
non lo so
costumi
dire,
di Giornico,
tanti,
giusto?
Di Giornico, e devo dire che sono le origini della federazione del costume ticinese. A Giornico la professoressa Rachele Giudici, che era pittrice e ha frequentato Brera come pittrice, ha avuto l'iniziativa di fondare un gruppo costumi nel 1928, mai detto perché io non lo ricordavo. So che negli anni 30 già mia mamma è andata a una festa federale dei costumi a Ginevra, e in quei momenti erano costumi praticamente autentici, perché erano stati recuperati dal secolo scorso. Essendo però vestiti in seta, Giornico era sulla strada delle genti e avevano possibilità di avere tessuti preziosi in generale. Su quella base già Rachele Giudici ha costituito il gruppo costumi, che è un gruppo di parata e porta i costumi dei borghesi della valle, che era una valle, la Leventina, abbastanza benestante, essendo il passaggio del Gottardo.
Perché i costumi appunto sono influenzati ovviamente dalle regioni, no?
Sì. Due aspetti importanti. La data di nascita del gruppo Centovalli e Piedemonte non è così lontana, come la vostra, nel 1923. È più recente, però bisogna ricordare la persona che ha iniziato questa attività, che è la Lina, no?
No,
Laura.
Che ha iniziato l'attività era la signora Fusetti. Ah. Dopo, in un secondo tempo, è passata la signora Lina Efti. Lei era veramente brava. Io partecipavo sempre.
L'anno, gli anni?
Io ho partecipato, si può dire, dagli anni 92 fino verso 98-99. E lei ha smesso.
Insomma, da più anni si partecipa e più si prende, come dire, forza.
Poi l'altro aspetto che ha toccato è la rappresentatività del gruppo in una valle benestante, insomma, dove si stava bene. Probabilmente la necessità delle migrazioni, poi si può tornare anche agli spazzacamini a cui ha fatto riferimento Laura. Ecco, la nostra valle è una valle.
La vostra
povera.
Valle quale adesso intendi?
Centovalli e Piedemonte.
Ecco, Centovalli e Piedemonte.
Meglio Centovalli, perché è una valle povera che ha costretto poi uomini e purtroppo per quanto riguarda gli spazzacamini anche bambini dai 7, 12, 13 anni. Ma possiamo anche raccontare qualcosa, ecco.
No, volentieri Claudio, facci una panoramica.
Una triste storia. Posso continuare io, Laura?
Prego.
No, ci sono, ecco, c'è la storia che alcuni ritengono essere una leggenda, quello del Tondu da Lionza, no? Che hanno avuto la fortuna, sono due fratelli che poi vanno a Parma e col padre lavorano a spazzare su e giù per i camini in una casa nobile di ricchi. Muore in quel momento il padre, rimangono orfani. La famiglia ricca li ha adottati, con l'età si sono arricchiti anche loro, sono entrati nel mondo del commercio. Se parlavi della stoffe di qualità, sì, di lusso, ecco, loro hanno fatto così commercio, arricchendosi di stoffe di notevole qualità, e hanno pensato, pur essendosi allontanati da piccoli, no? Dalle Centovalli, hanno pensato di comunque sostenere questa valle, e hanno fatto costruire la casa dei Tondu da Lionza, no? Che è appunto Lionza, il luogo dove è stato costruito questo grande edificio. E normalmente nelle valli, quando ci sono case grandi, piuttosto di dimensioni grandi, il significato è che sono state costruite grazie ai sostegni degli emigranti, che non hanno negato le proprie radici, ma le hanno sostenute finanziariamente. Alcuni sono tornati, altri
no. Però ecco, Enrico Varsi, spesso succede che si va via, magari in giovane età, dalla propria casa, dal proprio luogo di origine, e poi torna ad un certo punto nella vita con la voglia di tornare.
Ma sì, perché penso che resti in realtà come inscritta, non nella memoria implicita, molti aspetti, soprattutto di tipo affettivo normalmente, no? Cioè l'elemento che più mantiene non è tanto, non è necessariamente legato a una memoria di fatti, anche se a volte l'affetto poi è collegato a un fatto, a un episodio, eccetera, ma resta una sorta di sentimento non sempre conscio di sintonizzazione con le proprie origini. Soprattutto quando poi l'allontanamento è un allontanamento che potremmo chiamare forzato, no? Cioè dato dalla necessità, dalla
come in questa storia
lavoro,
che ha detto Claudio, certo.
Esatto, e non una scelta, no? Per cui è significativo pensare a, e spesso quel ritorno è anche un ritorno che porta, che si dà con uno spirito, no? Di dono, di restituzione, è quasi una restituzione, sì, quella che si vuol
segno
fare,
di riconoscenza,
no? Di riconoscenza, esattamente.
Sì, sì. Bisogna dire che poi la famiglia rimaneva in valle, la mamma, certo, i fratelli probabilmente o altri familiari, per cui c'era questo legame e non si è sciolto, no
certamente, sì.
Col tempo, ma è rimasto in modo forte, no? È
Claudio,
poi dopo.
Ma qual è il tuo invece di legame con gli abiti tradizionali? Da dove parte questa passione?
Il legame con la terra di Piedemonte. Vuoi Tegna prima, poi Cavigliano. Vuoi perché ritengo che ricordare sia un dovere che poi sia di tipo scientifico oppure umano, sociale e culturale, non importa. Bisogna dire che è un piacere, un desiderio che avevo anche da tempo, poi per impegni familiari rispettivamente anche professionali e per il fatto che il gruppo insomma c'era, non c'era, ecco, è esplosa, se volete, sul piano della materialità, quindi il passo decisivo l'ho fatto 3 anni fa, quando ha bussato alle porte Laura, e lì è emerso veramente il mio piacere di anche esprimere me stesso. È vero, raccontiamo vite di fatiche, di sofferenza, di dolore, di morte, poi già racconterò un evento, però lo dobbiamo fare anche perché ci sono anche degli obiettivi anche economici, diciamo turistici, sociali di oggi, fanno sì che il gruppo deve esprimersi anche in altro modo, e non possiamo evidentemente piangere su quello che è avvenuto di drammatico in passato, ma bisogna così inquadrarlo in un contesto diverso.
E certo, Fernanda, ti ricordi la tua prima esperienza, il tuo primo giorno quando hai partecipato ad un evento in costume?
No, non lo ricordo, però devo dire che in paese si è cresciuti col gruppo di costumi. Era una cosa, tutti partecipavano già dalle famiglie. Poi in seguito delle manifestazioni hanno ancora stimolato l'attività e devo dire che c'era molta collaborazione nel passato.
Un po' meno oggi?
Per niente.
Devo dire. Addirittura?
Non per niente, abbiamo ancora ricostituito il gruppo lo scorso anno. E c'è partecipazione, ma è difficile. Diciamo che abbiamo sempre partecipato senza più avere una struttura amministrativa, eccetera. Poi 2 anni fa anche noi abbiamo partecipato la prima volta a Bellinzona come gruppo ricostituito in una decina di persone, però non ci sono giovani.
Non ancora. Adesso invece un po' di musica.
Tell me
Fateci sognare con la descrizione degli abiti. Oggi al tavolo di Diamoci una mano parliamo di costumi tradizionali. Come sono gli abiti, le stoffe, le reperite? Sì, dove avete qualcuno, avete magari delle sarte che vi danno una mano. Se qualcuno, perché magari non tutti gli uomini hanno delle capacità manuali in quel senso, no?
Non solamente manuali.
Ecco, dico, si può partecipare? Questi vestiti, le stoffe sono cambiate o sono davvero come quelli originali? Ditemi, Cinzia.
Ma allora, diciamo, l'intento della federazione è proprio quello di riuscire a riprodurre degli abiti che siano il più vicino possibile agli abiti originali. Chiaramente è difficile reperire davvero la stoffa ancora originale. Qualcosa c'è, abbiamo avuto delle collaborazioni dove abbiamo richiesto la tessitura di queste stoffe. Oppure trovare delle stoffe che si avvicinino il più possibile a quelle originali. Quindi che cosa significa? Stoffe di lana, stoffe di lino grezzo, stoffe di confezionate con la canapa, fustagno. Cioè, ecco, questi erano i materiali che venivano usati nel passato. Allora è un nostro compito quello di riuscire a trovare queste stoffe e poi a riprodurre questi costumi come quelli originali. Quindi c'è una grande attenzione su questo punto. Cioè non è semplicemente rifare un vestito, ma andare a vedere come era fatto questo vestito. Cioè io ti posso descrivere il mio, che è quello della Valle Verzasca. È composto da un abito senza maniche, lungo, con una ampia gonna che arriva fino ai piedi. In fondo c'è un bordino che c'è in molti abiti, questo bordino aveva un po' lo scopo di impedire che l'abito si consumasse toccando a terra, e quindi c'era anche questo aspetto, visto che nelle valli non c'era molta disponibilità finanziaria, si cercava davvero di preservare questi abiti. Non è come oggi,
c'era il consumismo che c'è oggi, giustamente.
No, nel senso che l'abito doveva durare nel tempo ed era un abito che veniva indossato sia nei giorni di lavoro ma anche la domenica. Questo bordino impediva appunto che si consumasse.
C'era solo un abito, quindi non c'era, appunto, pensavo l'abito magari per le occasioni speciali, invece no. Ma avevano dei gioielli, diciamo, magari?
No, allora niente gioielli, ma molti indossavano per esempio nel mio, io ho un cordino con un'immaginetta della Madonna, un ciondolo con la Madonna attaccato al collo, perché c'era una grande devozione appunto nelle valli ai santi, alla Madonna. Poi c'è una camicia sotto, questo abito senza maniche di lino, abbastanza grezzo, bianca ecco, quello forse è il tratto distintivo per i giorni festivi, mentre per i giorni di lavoro piuttosto scura. Non esistevano le lavatrici, quindi per lavare questi abiti bisognava andare al fiume oppure nei lavatoi che c'erano nelle valli, e quindi anche questo non è che ci si cambiava tutti i giorni, perché proprio c'era un lavoro anche da fare. Poi io ho una giacchetta che indosso sopra l'abito e un grembiule allacciato sopra il seno, proprio per una questione di pudore, veniva indossato così, è l'unico abito del Ticino che ha questa caratteristica. Calze di lana o di cotone, zoccoli ai piedi e un fazzoletto in testa. Quindi questo completa, diciamo, proprio il vestito. Abito.
L'intimo, c'era, non c'era all'epoca? Non so.
Ma diciamo che in generale le famiglie benestanti ce l'avevano, quindi indossavano delle sottane oppure i classici mutandoni della nonna, sì, però famiglie davvero povere no, non ce l'avevano.
Ecco, gli altri abiti, vorrei la descrizione.
Allora, Valle di Blegno, valle povera, anche una valle di emigrazione, e i costumi sono molto poveri, quindi noi dei costumi molto semplici. Il bello dei costumi della Valle di Blegno sono i colori, quindi per proprio optare per questo fatto che erano poveri, optavano sul colore, quindi noi abbiamo dei costumi molto colorati, tutti diversi, che spesso invece hai dei gruppi costumi dove i costumi sono tutti uguali, invece noi siamo tutti diversi. Anche qui gonna ampia e lunga fino ai piedi, completa, senza maniche spesso, con una camicia sotto, un foulard sulle spalle. E la caratteristica della Valle di Blegno è che invece di avere un foulard in testa abbiamo un ovetta, che è una specie di cuffietta bianca. Sembra un po', se avete visto i film vecchi, la cuffietta con cui la gente andava a dormire una volta. Invece per noi non è andare a dormire, era la cuffietta che mettevano durante... È un po' strano, però è così. Zoccole. E poi ci sono alcuni costumi della festa, il costume magari del matrimonio, che sono neri, quindi si sposavano in nero, non
infatti,
in bianco.
Infatti questo è non solo qua, sì, ma in tanti paesi.
Completamente nero, fa strano, perché per noi il nero oggi è lutto.
Probabilmente era già, ecco.
Invece sì, no.
Magari già il colore voleva già dire qualcosa. No, lo so, vabbè, era una battuta.
Tra gli effetti si sposavano vestite di nero, quindi abbiamo un costume da sposa,
quindi
tutto nero. E quindi ci sono i costumi che hanno, quelli della festa hanno la giacchetta, invece di avere la camicia col foulard hanno una giacchettina che copre il... che può essere la gonna solo fino alla vita e non c'è la parte pettorina, c'è solo la giacchetta, oppure con pettorina e giacchetta, allora questo è già un po' più il costume della domenica. Ma rimangono costumi molto poveri, niente gioielli, ai gioielli
ovviamente
non esistono,
niente gioielli, no. Però vedi, voi avete l'abito da matrimonio, cosa che invece in Valverzasca c'è così anche nero?
Ma sinceramente io non ho in mente adesso un abito particolare da matrimonio nero, però sicuramente c'era anche in Verzasca l'abito, diciamo, per le occasioni, per il matrimonio, eccetera.
Poi non è facile riferire la storia, perché voi dovete studiare ovviamente anche questo, bello, no? Come passione, non è solo partecipare, ma anche una ricerca.
Certo, noi ci basiamo su documentazione fotografica o su quadri, per essere il più fedele possibile a quelli che erano gli abiti tradizionali, quindi ci basiamo soprattutto su quello, e ci sono vecchie foto dove si vedono abiti appunto da sposa o abiti da cerimonia. Chiaro, nelle foto si vede principalmente un abito festivo, perché quando c'era l'occasione di farsi fotografare logicamente si cercava di indossare il miglior vestito che si avesse a disposizione.
E questo ancora oggi di solito, sì, quando ci facciamo una foto con l'abito bello o con i film. Che vabbè. Fernanda, Maffesanti, costumi giornico, ecco la descrizione del tuo abito.
Allora, il mio abito è festivo, è di persone benestanti e sono stati ripresi in particolare da disegni di Rachele Giudici, che aveva fatto uno studio, e i nostri sono solo festivi, non ne abbiamo più di quelli in tela grezza, eccetera. Il costume femminile è composto da una gonna ricca, un corpetto allacciato davanti e dietro con dei nastri, le maniche staccabili, una camicia di lino, che però non è un lino grezzo, però essendo erano piuttosto lini raffinati, ecco. Scarpe. Devo dire che si sono introdotti, siccome si andava con scarpe vecchie che si avevano, era veramente una tortura ai tempi, anni fa, Sono state introdotte le scarpe dei costumi della Svizzera interna, con fibbia, neri, perché sono comode e se ne sono comperate diversi per il gruppo. Adesso io sono del parere che possiamo ancora sfilare con scarpe adatte, ma non più queste che sono più una particolarità della Svizzera interna.
È meglio tenere fede.
Questa è la mia opinione personale e anche bene, perché anch'io non ce la faccio più a portare a sfilare con le scarpe col tacco. Allora mi metto delle scarpette che ho visto sulle fotografie, nere, calze di cotone in generale fatte a mano, e poi copricapo, la cuffia. La cuffia è di pizzo, che forse non erano così di pizzo, erano più stoffa di San Gallo, così, però sono state rifatte in quel modo. Poi abbiamo un grembiule di seta ricamato, sempre riportato dai disegni che aveva Rachele Giudici, e lo scialle pure dello stesso stile del grembiule, però tutto molto ricco, ecco.
Gioielli, voi che eravate ricchi?
Sì, noi portiamo orecchini recuperati dai nonni, dai bisnonni, pendenti, una croce o una spilla. C'è chi ha ancora l'orologino ricevuto dagli antenati e se lo mette in occasione di questi.
Quindi io posso partecipare a qualsiasi gruppo di costume, anche se non sono della zona? Sì, vero?
Senz'altro.
Sono
sì,
tutti
sì.
Benvenuti, giusto?
Certo.
Cinzia, non
certo.
È che... Cioè, se io da Chiasso voglio partecipare al gruppo di Giornico perché mi piace il vestito,
certo.
Sì, si può fare.
Certo.
Basta riconoscersi negli obiettivi e...
Certo, Claudio, ecco, il tuo
constato,
di vestito,
sì.
Vogliamo
bravo,
sapere il tuo vestito adesso.
Brava, perché ho constato che chi mi ha preceduto ha descritto quello femminile.
Dovevano fare, Claudio?
E il gruppo è fatto anche di maschietti.
Corretto, prego, lasciamo
a te. Continueremo
no,
poi con
nel senso che
maschile.
È giusto, perché quando si parla di costumi, credo che il costume femminile si presti a una descrizione evidentemente più importante rispetto alla mia. Io faccio semplicemente il contadino, calzoni di velluto, scarponi o zoccole, una camicia e gilet nero, un classico, e poi un cappellaccio nero, no?
Vendi un po' meglio, scusami, questo abito, cioè...
Allora,
rendilo un po' più attrattivo.
Ma l'attrattivo è difficile, perché particolarmente non ha il fascino di quelli delle signore, no? Per cui anch'io sono una persona così semplice e rude, per cui mi limito solamente a una descrizione minimalista. Cosa posso aggiungere? Bisogna dire che io indosso camicia, calzoni di diversi anni fa. Non sono i calzoni di velluto di oggi. Salvo evidentemente il gilet, quello. Però è il classico. Posso immaginare che non tutti gli uomini si vestissero in questo modo. Però rappresento il contadino, l'uomo, nelle Cento Valli. Io, per quanto riguarda l'abito femminile, non posso che cedere
la parola. C'è Laura, vogliamo sentire Laura, anche perché sì. Tu puoi descrivere gli abiti della famiglia, visto che partecipa
sì,
tutta la tua famiglia, Laura.
Faccio un'aggiunta a quello che ha detto Claudio. Il vestito da contadino e da uomo ha anche una particolarità, quello delle Cento Valli. Ha un foulard attorno al collo con i zolfanelli. Sono le scatoline dei fiammiferi, che si diceva una volta, i zolfanelli.
Per legarlo
come una spilla,
esatto.
Ed era aveva sicuramente un'utilità, giusto?
Sì, era,
cioè, perché devo andare in giro con la scatoletta?
No, ma in realtà è solamente la parte del coperchio, diciamo. Se voi vedete come sono i fiammiferi, hanno questa parte, questo cassettino che si estrae dove ci sono i fiammiferi, e poi c'è l'involucro attorno dove sono messi dentro. Veniva usato proprio come un ferma fazzoletto, esatto, fondamentalmente, perché assenza di spille o di altre cose si ingegnavano e dicevano: ecco, ma questo serve benissimo allo scopo, e quindi
la creatività, vedi, già all'epoca, sì, esatto, si ingegnavano
a mano. Allora, prima di descrivere i miei vestiti, ci tenevo a fare una puntualizzazione. Io ho ricevuto tante cose, veramente devo ringraziare Centovalli e Pedemonte, le signore che mi hanno dato cose vecchie, tipo foulard, tipo insomma diverse cose, no? Tra cui due piccoli gioielli. Io li ritengo due piccoli gioielli come vestiti di una signora che abitava in valle, no? In alta valle, e questi vestiti sono tutti fatti a mano, sono da vedere perché sono rappezzati anche interno con i vari pezzi di stoffa, qualche cosa di proprio bello. Li ho ricevuti questi e la ringrazio, questa signora che me li ha dati. E adesso
per i ringraziamenti penso che bisogna pensare al museo.
Al Museo Regionale delle Centovalli, che all'inizio, come avevo già detto,
sì,
mi ha dato
Laura,
vestiti,
sì,
l'avevo detto.
Sì, sì. Però la descrizione dei vestiti vogliamo.
Adesso
Laura,
faccio la descrizione. La descrizione dei vestiti sono: i nostri sono neri, perché le Centovalli e Piedemonti erano proprio gente povera, povera, se li faceva da solo. Sono praticamente uno e senza, con le spalline, no? E con sotto la camicetta in lino, tutti arricciati, aperti davanti. Perché aperti davanti? Perché servivano per allattare, li tenevano aperti davanti, così le donne, quando andavano
nei
a
campi,
raccogliere fieni o nei campi, così.
E certo, potevano allattare. Quindi
potevano allattare. E come ha detto Cinzia, anche i nostri sono tutti arricciati in vita, tante piccole arricciature, e in fondo c'è un piccolo bordino bianco. Anche lì veniva fatto a mano, con l'uncinetto facevano le donne facevano tutti questi bordini e li applicavano a questi vestiti. Poi abbiamo un girocollo, anche questo fatto a mano, da mettere.
Voi li fate a mano adesso o c'è qualcuno che vi aiuta?
Io il museo ne ho ancora trovati e ne ho fatto 5 o 6, li ho fatti io, li ho rifatti per chi li aveva bisogno. E dopo devo dire che anche noi abbiamo i pedui, anche che sono una particolarità delle Centovalli. Una volta c'era una fabbrica di pedui in Trania che era conosciuta, no? E ci sono state delle donne del mio gruppo che li hanno fatto i nuovi. E io ai tempi avevo fatto anch'io un corso per fare pedui. È un gran lavoro farli, ne? È proprio un
però
gran
un lavoro gratificante.
È un lavoro gratificante.
Un inciso. Io ho parlato moltissimo con Alfonso di Moneto, mi ha raccontato la sua vita e diceva che d'estate lui usciva a piedi nudi. Lui viveva a piedi nudi, poi d'inverno metteva i pedulli.
Però Claudio, sei tu che quando si rompe il vestito
lo
metti
cucio,
mano e cuci il vestito?
No, effettivamente non sono io, non sono abile. È la moglie, ma bisogna ringraziare per quanto riguarda il rifacimento, no, dei vestiti femminili, la Fondazione Mosale, con la sua sarta, che ne ha rifatti, li ha ricostruiti diversi, no? Sì. Sulla base, come ha detto bene la Presidente, su immagini oppure suggerimenti e altro.
Sì, effettivamente noi abbiamo, cioè i vari gruppi hanno delle persone, delle sarte che si occupano del rifacimento di questi costumi. Oggi chiaramente non interamente fatti a mano, perché possiamo anche avvalerci delle macchine per cucire, quindi chiaramente usiamo la tecnologia. E poi collaboriamo, abbiamo collaborato per certi progetti anche con le scuole in Ticino specializzate nell'abbigliamento. Penso ad esempio a degli abiti da sposa che sono stati rifatti, per esempio quello della Valle di Muggio o anche di Chironico, sono stati rifatti con la collaborazione della scuola specializzata dei tecnici dell'abbigliamento di Viganello, ad esempio, su dei progetti particolari. Per i ragazzi è un bel modo per vedere come questi abiti erano confezionati, quali erano le particolarità, perché un conto è creare un abito oggi moderno, quindi fare dei pantaloni, delle camicie, delle giacche. Un conto è andare a vedere come venivano confezionati gli abiti di una volta, interamente a mano, gli occhielli, tutte queste cose qui, e quindi è comunque una cosa interessante. So che a livello svizzero addirittura c'è la possibilità di fare un